vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vivente, segno della tua gloria. Tutta la storia ti darà onore e vittoria.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi facciamo memoria di San Bonifacio Martire e chiediamo al Signore la grazia, l'amore, la fortezza dello Spirito per affrontare anche noi il combattimento della fede.
Alleluia!
Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, mentre il Signore Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi, pregandolo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò, dicendo: Lo voglio, sii purificato. E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro. Di lui si parlava sempre di più e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Questa pagina del Vangelo ci fa vedere un uomo segnato da una malattia fisica che però ormai coinvolgeva lo spirito e aveva segnato anche la società, che non conoscendo questa radice della malattia della lebbra e vedendone l'alterazione anche fisica nel volto umano, l'aveva identificata come una maledizione di Dio. E questa maledizione, questa malattia era una maledizione di Dio. Chi portava quella malattia addosso nel proprio corpo, lui e la sua famiglia erano stati maledetti da Dio. Era chiarissimo a quel tempo che una malattia così significava essere stato maledetto da Dio. E siccome i maledetti da Dio non possono stare davanti a Dio, e quindi nemmeno davanti agli uomini, il loro posto deve essere segregato, deve essere un recinto, qualcosa che, appunto, che dovevano portare una campanella quando passavano i lebbrosi, per dire maledetto, maledetto. Chi lo ascoltava, quella campanella si allontanava. Le malattie fisiche, le malattie, in realtà, una cosa che abbiamo capito ma non abbiamo capito, che ogni malattia fisica ha sempre un risvolto spirituale. Le malattie hanno anche sempre due facce. Una è quella che si vede quando ti fanno i raggi, e i medici non sbagliano. Quello che vedono non sbagliano. Il problema è che non vedono tutto. Perché la malattia, appunto, almeno ha due facce. Ha anche un altro aspetto. E quando Dio ha incontrato l'uomo, ha incontrato l'uomo spaventato. Un uomo spaventato perché di fronte alla malattia non vedeva altro che la maledizione. E Gesù ha dato invece la grazia di leggere la malattia e la morte attraverso una lettura diversa, facendo vedere che quello che accadeva in quel lebbroso non è una forza del destino inconfutabile, e che il Padre suo, quel Padre che Gesù è venuto a portarci, è Padre di tutti ed è attirato proprio da quelli che soffrono nella carne e nello spirito. Ma che il Padre di tutti vuole dire proprio a questa persona, al lebbroso, che lui è figlio di Dio. Lui è venuto a dire al lebbroso: questa non è la tua vera identità. È venuto a dare al lebbroso un'identità nuova, che a lui era stata negata dai fatti, ma anche dai genitori, e quindi dalla cultura, e anche della Chiesa d'allora. Cultura, genitori, Chiesa di allora avevano negato a questo figlio la sua dignità. Quali sono i peccati che oggi noi chiamiamo lebbra? E ci domandiamo: ma oggi i genitori, la cultura, la stessa Chiesa rischia di fare le stesse cose che ha fatto con quel lebbroso? Ci sono delle malattie spirituali che oggi ci fanno ribrezzo? E noi accogliamo i lebbrosi di oggi con lo stesso amore con cui lo ha accolto Gesù? Non penso che per Gesù sia stato divertente avvicinare un lebbroso, perché aveva una carne, un'umanità come la nostra, ma l'ha attirato l'amore per cui lui è venuto in questo mondo, l'ha attirato l'amore. Cosa ha visto nel lebbroso Gesù? Sarebbe interessante vedere come Gesù guarda l'uomo, come guarda la donna di oggi. E che cosa vede il Signore quando vede un'anima dipendente da mille cose? Quando vede un'anima dipendente anche dai soldi, dalla salute, dall'alcol, dalla pornografia. Cosa vede Gesù quando vede un'anima così rovinata dentro? Noi diremo: vede solo il male. No, vede l'amore. Vede il volto di Dio. Vede che quell'uomo lì non è nato così, c'è diventato per invidia del diavolo. E quindi Gesù è preso da una passione divina per salvare quell'uomo, non dall'empatia come diciamo noi, neppure dalla semplice simpatia. L'empatia non fa venire fuori un uomo dalla morte. È bella l'empatia, ma non basta per far rinascere una persona. Ci vuole un amore divino, una passione di Dio per l'uomo peccatore, per l'uomo malato. Ci vuole la passione della croce. E questa è la bellezza di Gesù, che è diverso da tutti i medici del mondo, anche se li ispira tutti. Ma è diverso perché la sua medicina è l'amore eterno di Dio per la creazione e per l'uomo, per mio figlio, per i miei malati, per tutti. Come mi ama Gesù, Gesù mi ama con lo stesso amore con il quale io sono stato creato. E quindi lui vede che il male, per quanto è stato profondo nella mia vita, nella tua vita, nella vita di tuo figlio, di tua moglie, di tuo marito, di tutti quanti, per quanto è stato profondo, l'amore non può, il male non può cancellare l'immagine di Dio. E per questo il Padre manda il Figlio, che è la sua autentica immagine, l'autentica immagine di Dio è Gesù, e Gesù rivede ogni filigrana della sua immagine in ogni uomo, perché ogni uomo e ogni donna sono stati creati dalle due mani di Dio Padre, che sono il Figlio e lo Spirito Santo. Non c'è una creatura che non sia nata per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi quando Gesù guarda qualsiasi uomo e qualsiasi donna, non vede solo la mostruosità, non vede solo il peccato, ma vede tutto questo dentro un'immagine che rimane ancora infinitamente bella. Vede che quest'uomo che è diventato un mostro continua ad essere infinitamente bello, infinitamente bella, amabile. Quindi Gesù, perché sente questo? Perché Dio, perché ama da Dio. E oggi vuole insegnare a me e a te, vuole donarci, se lo vogliamo, perché non è scontato che noi vogliamo prendere del cristianesimo tutto. E allora capite la stessa cosa quando si dice perdonare 70 volte 7, amare sino alla fine. Può sembrare un discorso moralistico, e se lo fosse vi invito a buttarlo via. Ma se questo è il modo di amare di Dio, e se adesso Gesù ci dona il suo corpo invitandoci a diventare suo corpo, suo modo di amare, allora le cose cambiano, no? Cambiano, perché se c'è una cosa che non è moralistica è proprio l'amore di Dio. Lui ama per passione, perché vede l'uomo che è stato creato attraverso di lui. Vede l'immagine. Vede l'immagine di Dio. E quando l'amore arriva a questo, non si ferma più di fronte ai giudizi degli uomini. Addirittura può capitare che un marito, che una moglie, che una persona potrebbe continuare ad amare una persona anche se suo marito non vuole, sua moglie non vuole, se il suo sacerdote non vuole, sbagliando. Perché? Perché è immagine di Dio, mio figlio. Ma ecco che va, l'amore allora richiede una forza e una capacità che non sono le nostre. Quindi l'amore non è pietà semplicemente. L'amore è proprio riconoscere l'immagine di Dio e non permettere allora che le persone, la società, a volte anche la Chiesa, giudichino gli uomini e le donne con degli schemi preconfezionati. Gli schemi, quelli che prendiamo a prestito tutti i giorni, no? Uffa questi extracomunitari, basta sempre a chiedere i soldi. Anche a me danno fastidio. Però, lungi da me pensare di aver conosciuto l'amore di Dio. E in ognuno di questi uomini c'è l'immagine. Lo so che ognuno deve fare il suo lavoro, i politici, tutti quanti, ma stiamo attenti noi che fra poco prenderemo l'Eucaristia, stiamo attenti a dire sì, però no, ti devi inchinare davanti il volto di un uomo di qualsiasi razza, di qualsiasi cultura. E più quell'uomo è sfigurato dalla vita, dal peccato, più è un'autentica Eucaristia, più è un autentico Gesù. E qui siamo mancanti tutti. Per cui Gesù, San Francesco d'Assisi, ha baciato il lebbroso per questo. E non l'avrebbe fatto nessun capo, nessun sacerdote, nessun papà e mamma, nessuno. È stato giudicato da tutti. Quindi noi ci dobbiamo liberare da questa religiosità un po' per un po' così, che dice: ho capito, ecco, separo, questi sono buoni, questi sono... No, Signore, ci aiuti proprio in questo, e ci aiuti a guardare il lebbroso di oggi. Ma sai poi chi è il lebbroso? Lo sapete chi è il lebbroso? Sei tu. Il lebbroso sei tu. E sapete qual è il deserto? Dove? Il deserto dove Gesù va a riposarsi? Sei tu. Il deserto per Gesù sei tu. E Gesù si riposa nel deserto della tua lebbra. Ti viene a cercare. E ti viene a curare. Che ha fatto Gesù? È andato incontro a quella pecorella. Ha lasciato la sicurezza e è andato incontro a lei. Quindi è bello che io mi senta un lebbroso. Che non disprezzi me e che non disprezzi neppure i fratelli. E invochi su tutti la misericordia di Dio. Preghiamo. O Padre, che ci hai dato la gioia di nutrirci con il pane della vita, fa che sull'esempio del martire San Bonifacio portiamo nell'animo i segni dell'amore crocifisso e meritiamo di gustare il frutto della tua pace. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Nome dolcissimo.